Benvinguts, amics i amigues. Esteu escoltant Xoc i Roda Jazz a Ràdio Estatal.
You know, the fact is that jazz is mistakes. You're playing a song, but you're wrong.
You're playing it wrong.
Playing it wrong, yeah. And then it's like,
oh, great, art form. You played it wrong.
Yeah. Vous êtes en train d'écouter Talking All That Jazz sur Radio Statale.
Talking All That Jazz of Radio Statale. Radio Statale. Radio
Bentornati amici ascoltatori di Radio Statale, siamo su Talking All That Jazz, abbiamo aperto con questo pezzo che ormai chi ci ascolta da un po' conoscerà, perché si trattava di Naima di John Coltrane, ed è un pezzo che tutti i musicisti ci propongono ultimamente, quindi abbiamo pensato di mandarlo.
Ormai è praticamente la nostra seconda sigla, perché...
Sì, è il tormentone di Talking Old Jazz.
Esatto, insomma, potremmo metterla come tappetino, potremmo anche pensare di fare questa scelta, visto che almeno abbiamo la scusa di dire no, potete mandarci Naima ad ascoltare, perché purtroppo è sempre sotto mentre voi parlate.
E quindi niente Naima. No, tornando seri, è uno dei pezzi che ci ha consigliato l'ospite di oggi.
Emanuele Tondo.
Che sta per arrivare.
Speriamo.
E nel frattempo mandiamo un pezzo del disco di cui Emanuele verrà a parlare,
che si chiama Sguardo a Sud-Est, e noi mandiamo appunto
One Less.
Era un brano estratto da Sguardo a Sud-Est, si chiama One Less, e questo album, Sguardo a Sud-Est, è un album realizzato dal pianista salentino Emanuele Tondo e insieme al contrabbassista Luca Pisani, il sassofonista Franco Geminiani e il batterista Massimo Chiarella. In più c'è la cantante Beatrice Milanese. Questo album è stato presentato l'11 maggio a Vicenza Jazz ed edito per 12 Lune Edizioni Musicali e Discografiche.
Una piccola correzione, si tratta di Francesco Geminiani.
Ah, scusate, neanche me ne sono accorta.
Beh,
che dire?
Purtroppo i mezzi di Milano ogni tanto provocano qualche ritardo. Nell'attesa possiamo mandare un altro estratto da questo disco?
Sì, perché no?
Ci ascoltiamo un estratto appunto sempre da Sguardo a Sud-Est, Porto Selvaggio. Siamo ritornati in studio a Tolkien del Jazz, Radio Statale.
E siamo ancora soli, ma a breve non più.
E abbiamo ascoltato un estratto da questo disco di cui vi stiamo parlando e speriamo di parlarvi poi con il pianista e ideatore del progetto, Emanuele Tondo. Questo era Porto Selvaggio. Proporrei di proseguire con un ascolto di quelli che ci ha consigliato Emanuele e poi magari ne parleremo con lui, perché è un pezzo forse un po' insolito per un programma come il nostro che si occupa di jazz. Infatti uno dei pezzi che ci ha indicato è un pezzo di Maurice Ravel, Menuet sur le nom de Haydn. Non so bene la pronuncia francese come al solito.
Quanto
però
sei bravo, più di me sicuro.
Io ci provo. E ce l'ascoltiamo, è brevissimo anche questo. Poi possiamo dire due cose noi o diranno due cose gli ospiti quando arriveranno. Ravel.
Thank you.
E rieccoci qui in studio con noi, abbiamo ascoltato un brano di Ravel. E è una puntata un po' particolare perché qui a Talking About the Jazz in generale ospitiamo dei musicisti appunto della scena milanese o comunque che lavorano nell'ambito jazz. Però i consigli che questa volta l'ospite ci ha proposto sono molto particolari perché comunque si avvicinano moltissimo alla tradizione classica, anche se poi ci sarà un pezzo un bel po' diverso, diciamo.
Che può essere considerato magari un classico,
però con un'altra accezione. Sai, classico è una parola abbastanza utilizzata in moltissimi contesti. E tra l'altro, appunto, Ravel comunque tutto sommato non è così lontano dal jazz, perché se vogliamo ben ricordare moltissimi pianisti jazz hanno come punto di riferimento Ravel. Citiamo solo Bill Evans, che basta per averne letti veramente un sacco,
sì,
direi.
Poi Ravel fu anche uno di quei compositori, per così dire, eurocolti, che quando il jazz fu importato in Europa all'inizio del Novecento lui fu interessato da questo nuovo genere. Però questo brano che abbiamo sentito in particolare è un brano del 1909 che Ravel ha scritto per il centenario della morte di Haydn. E ha fatto una di quelle cose che nella musica classica fanno in tantissimi, cioè tantissimi, da Bach in poi le hanno fatto veramente in tanti, ovvero quella di costruire un motivo musicale partendo dalle lettere di un nome. Lui ha preso la H per un Si, la A di Haydn per un La, la D per un Re, eccetera, eccetera, e ha fatto questo motivo. È appunto una cosa così comune, sarebbe interessante poi chiedere a Emanuele.
E glielo chiederemo.
Se anche lui è interessato a questo tipo di procedimenti di crittografia musicale, non so.
Tra l'altro, appunto, tornando ai rapporti con Ravel e il jazz, comunque possiamo anche constatare che Ravel è stato un grandissimo innovatore della musica, perlomeno nei primi del Novecento, insieme a tanti altri compositori, quindi...
Sì, quel periodo della musica che ha visto un sacco di...
Di cose bellissime, bellissimissimissime.
Sì, sì, ma deve essere stato anche interessante partecipare a, sai, eventi, concerti, quando si scannavano le persone. Io darei un braccio per vedere la Sacra della Primavera del 1912 o 13, sì. Quello che era, con la gente che si pestava fuori.
E io darei veramente braccia, gambe, cuore, testa, capelli, che ho mezzo metro di capelli, io darei tutto semplicemente per essere nata in un periodo particolare, vivere liberty, perché quello per me era proprio una roba. Cioè, se potessi arredarmi, avere i soldi per arredare la mia casa in stile liberty, lo farei immediatamente. E niente, stiamo aspettando i nostri ospiti, il nostro ospite che sta arrivando, ci ha appena confermato il suo arrivo.
Sì, purtroppo gli imprevisti della diretta ogni tanto si abbattono anche qui a Radio Statale, non siamo immuni da queste cose, capita a tutti, capita anche alle radio
più importanti,
più che si danno un tono, e capita anche a noi.
E che noi di toni non ce ne diamo, anzi ce li danno gli altri forse.
Ma magari mandiamo un altro estrattino?
Perché no? Ascoltiamoci un altro brano, appunto, sempre estratto da Sguardo a Sud-Est. Abbiamo ascoltato un altro estratto dall'album di Emanuele Tondo, Sguardo a Sud-Est, con i musicisti insieme a lui, contrabbassista Luca Pisani, sassofonista Francesco Geminiani, batterista Massimo Chiarella e la cantante Beatrice Milanese. E questo album appunto è un album molto particolare, perché comunque si sviluppa su un filone molto autobiografico, perché comunque è un album che rappresenta i ricordi del nostro ospite. E,
sì, insomma, ricordi, luoghi che lui ha visitato, incontri particolari.
Infatti abbiamo già ascoltato Porto Selvaggio, che insomma è un posto della sua terra, diciamo. E praticamente ha cercato di fare questo tipo di lavoro a seconda di quello che effettivamente i suoi ricordi della sua terra soprattutto mi hanno ispirato appunto idealmente questo tipo di composizioni. È arrivato il nostro ospite.
Dall'altra parte del vetro lo vediamo, gli facciamo segno di entrare.
Adesso arriva.
E finalmente potremo fare a lui le domande, esatto, che ci stiamo un po' facendo da soli.
Benvenuto tra noi, allora. Eccolo qua, Emanuele Tondo, siediti pure.
Vengo, ok.
Sì, ci scusiamo perché ci sta ascoltando, ma capita che i mezzi e tutte queste cose...
Chi è di Milano lo sa bene.
Certo, sì sì.
Bene,
sì, sì.
Benvenuto tra noi.
Grazie dell'invito.
Abbiamo fatto ascoltare qualche pezzo, abbiamo fatto ascoltare Porto Selvaggio, abbiamo finito appena adesso di ascoltare New Joy e stavamo giusto parlando di questo aspetto un po' autobiografico di questo,
certo,
di questo,
certo,
album.
Sì,
vuoi,
sì,
insomma, dirci un po' due parole su questi brani, su come mai ti è venuta questa idea?
Sì, questo disco è nato negli ultimi 4-5 anni, è legato profondamente alle persone, ai luoghi che ho incontrato, ai luoghi che ho vissuto in Veneto. Prima di trasferirmi a Milano vivevo in Veneto, sono stato lì per 8 anni, da 6 mesi mi sono trasferito a Milano e infatti i brani hanno il titolo dei luoghi e delle persone, tipo Alfonsina l'avevo dedicato ad una ragazza. Porto Selvaggio invece è il nome di una località di mare del sud Italia, del Salento.
Sì, l'avevamo
da dove
appena,
provengo.
Sì, sì, l'avevamo, sì, appena detto. Sì.
Anche se vivevo a Vicenza, comunque ricordavo quel posto che spesso frequentavo da ragazzo e ho voluto un po' avvicinarmi, almeno col pensiero con la musica, a quel luogo.
A fissarlo perennemente,
sì,
dentro,
sì, fissarlo,
un lavoro.
Fissarlo in una sorta di... indelebilmente, così potrò ricordarmi per tutta la vita di quei momenti.
Benissimo. E invece a proposito di New Joy, questa...
New Joy in pratica l'avevo dedicato ad una ragazza che si chiamava Gioia.
Allora.
Quindi per camuffare un po'...
Però siccome abitavo in un paesino di montagna che si chiamava Novale, sperduto... sperduto nelle colline, nelle montagne venete, dove io insegnavo le scuole medie in quel posto, ho trasformato Novale in nuovo,
certo. Sì.
E poi New Joy, nuova gioia, okay.
Un gioco di parole,
sì,
a proposito di gioco di parole, sì, abbiamo, sì, sentito prima un pezzo di Ravel.
Certo.
Il minuetto per Haydn.
Certo.
E si diceva che lui ha scritto questo motivo sul nome Haydn.
Sì.
Tu sei passato, cioè ti interessa questo pezzo?
Diciamo che io provengo dalla musica classica.
Si sente. Si sente.
Ho studiato in conservatorio. In conservatorio comunque preferivo gli autori classici e poi nell'ultimo periodo gli autori romantici. Dopo gli studi in conservatorio ho iniziato a innamorarmi del Novecento. Inizio Novecento fino agli anni 50. Ravel è uno dei miei compositori, dei compositori preferiti, che poi mi ha aperto la strada verso altri compositori un pochettino più concettuali, più difficili all'ascolto, ma molto interessanti.
Ad esempio questi compositori...
Ok, per esempio c'è Milo, poi c'è Dutelieu. Poi c'è un altro compositore, mi piace un altro compositore del Novecento argentino, che è Ginastera, tra l'altro,
che lo ascolteremo a brevissimo.
Ho proposto nella...
Esattamente.
Sì, comunque la corrente francese mi interessa molto. Milhaud era francese, sempre musica del Novecento, del primo Novecento, insomma.
Ma sono interessi prettamente pianistici oppure...
No, compositivi, nel senso che da lì io prendo prendo idee, prendo spunti che poi filtro attraverso il mio spirito, le mie emozioni, e poi mi esce una nuova musica. Comunque senza lo studio le idee non nascono da sole.
No, certo.
Ci deve essere uno studio costante, quasi ossessivo, maniacale.
Io sono d'accordo.
Io non lo so in ambito della musica, perché purtroppo ho mollato il colpo molto molto tempo fa e senza avere grossi livelli, però vi credo sulla parola. Facciamo che allora ce l'ascoltiamo questo brano.
Sì, ci ascoltiamo un brano di Ginastera, 12 American Preludes.
Una pastorale.
Abbiamo ascoltato Pastorale, il decimo di questi 12 preludi americani di Ginastera. E, Emanuele, come mai questa scelta?
E ultimamente mi sono avvicinato molto a questo compositore argentino, anche se in passato avevo suonato qualcosina ma senza capirne molto. Adesso sono ritornato con un altro spirito e mi interessa particolarmente, soprattutto per l'aspetto ritmico. In questo brano non si evidenziava molto l'aspetto ritmico, e questo brano invece ci si concentrava un pochettino, il compositore, sull'armonia, su queste armonie che prendono spunto comunque dai compositori del primo Novecento, e poi lui sviluppa ulteriormente, mettendo anche in questa musica un bagaglio anche della musica argentina e anche del jazz americano, insomma.
Quindi c'è sempre questa unione di diverse tradizioni musicali.
Sì, che a me piace tantissimo, perché non definisco la musica un se mi chiedono che musica suono, non so mai dire cosa suono. Jazz mi sembra troppo riduttivo. Anche lui, Ginastera, era così. Comunque era una contaminazione vivente di generi.
Sì, in realtà è un discorso che esce ogni tanto qui in trasmissione. Catalogare certi musicisti in certi generi a volte veramente serve solo per sapere dove sono, ma è riduttivo.
Ma poi soprattutto in questo periodo storico in cui appunto le contaminazioni, oltre ad essere semplicemente in un'arte di più stili, sono anche tra le arti, quindi cioè è inutile, certo, stare a pensare che ci siano delle barriere effettive. Ma torniamo un pochino al tuo disco, a questa collaborazione. Certo. Com'è nata, insomma, la collaborazione di questo disco, Sguardo a Sud-Est?
Ok, i musicisti sono prevalentemente... li ho conosciuti lì in Veneto, suonando le jam session. Ho capito un pochettino i musicisti che mi servivano, che erano più vicini al mio stile, e ho conosciuto quindi questo batterista, che è un batterista storico, adesso ha più di 60 anni, è suonato con i più grandi musicisti del Novecento, come Steve Grossman. Pisani, contrabbassista, anche è uno ferrato sul genere bebop, ma anche molto flessibile al genere moderno. Poi suona il contrabbasso Pisani. Il sassofonista è di origine veneta, ma vive a New York. L'ho sentito una volta suonare a Vicenza, mi è piaciuto molto, e poi ho chiesto il contatto subito, gli ho mandato i brani e lui si è subito amalgamato al sentimento del disco. La cantante invece, anche lei ho conosciuto in una jam session, mi piaceva la sua voce fanciullesca, infatti aveva 19 anni, 20 quando ha inciso questo disco, e ha scritto lei il testo. Uh-huh.
E contattati, siete finiti in studio, avete registrato?
Sì, abbiamo registrato.
Benissimo. E invece, oltre questa collaborazione, hai altre collaborazioni, altri progetti che stai sviluppando?
Sì, ultimamente sto componendo nuova musica, stando in un'altra città, a Milano, frequentando le jam session. Il modo di suonare di questi musicisti milanesi è un pochettino diverso, quindi tendo ad assorbire e a filtrare la musica. Ultimamente ho composto nuovi brani, e in questo nuovo trio c'è una contrabbassista conosciuta a Milano, Vittoria Kirillova, e Angelo Brezze, anche lui milanese, di origine milanese, alla batteria. Li ho conosciuti proprio qui alle Jam e ho iniziato a collaborare. E a breve faremo un'incisione dei nuovi brani.
Ma dicevi prima così di sfuggita che ci sono delle differenze tra la scena veneta e la scena milanese.
Certo.
Così in cosa noti queste cose?
Ho notato, ci sono comunque delle eccezioni. Comunque generalmente in Veneto si è più ancorati un po' alla tradizione, invece qui a Milano si tende a sperimentare un pochettino di più, anche perché c'è un giro culturale, un tessuto culturale diverso, quindi sono più propensi alla sperimentazione, all'invenzione di nuove idee.
E quindi puoi trovare qualcuno che segue
questa linea.
Insomma, Milano è sempre stata, diciamo, fulcro di nuove idee, in tante altre arti, non solo nella musica, anche se andava tantissimo, almeno negli anni 60, al jazz qua a Milano. C'erano un sacco di locali che, ahimè, hanno subito una triste sorte, cioè la chiusura definitiva. E va bene, ci ascoltiamo un altro brano magari, per tornare più nell'ambito, diciamo, jazzistico, almeno il pianista quantomeno.
Ci ascoltiamo un altro brano che ci ha consigliato Emanuele. Ci ascoltiamo The Old Shade Tree di Crystal e Brad Meldau. Thank you.
the skin off the nose of your neighbor. Remember who chopped the old shade tree down,
Chris Tile, Brad Meldau, Old Shade Tree, live alla Bowery Ballroom di New York nel dicembre del 2015. E Emanuele, come mai hai scelto questo brano?
E volevo scegliere un brano suonato da uno dei miei musicisti preferiti, che è Brad Meldau. Brad Meldau mi ha influenzato particolarmente negli anni scorsi. Avrei preferito mettere un altro Brad Meldau, ma casualmente, riascoltando un po' di roba su YouTube, ho trovato questo brano cantato da questo altro artista che si chiama
Chris Tile.
Mi è piaciuta tantissimo mi piace tantissimo la commistione tra la musica pop più melodica e il jazz. Poi Brad Meldau è veramente fantastico e ci riesce grandemente in questo.
Bene, mentre ascoltavamo questo pezzo di Meldau, è entrato un altro tuo compagno di avventure, è arrivato il Angelo Brezza, che è un batterista. E mentre tu non c'eri, si parlava con Emanuele, ci diceva che i musicisti milanesi sono più tendenti alla sperimentazione rispetto ai musicisti, per esempio, veneti. Tu, da musicista milanese, sei d'accordo? Tendi alla sperimentazione? Oppure sei un conservatore?
Per favore.
No, a me interessa la sperimentazione, tra virgolette, perché poi sperimentare vuol dire tutto e niente, nel senso.
Beh, sì, si potrebbe stare qui un'ora a parlare del termine.
Come al solito.
Se da parte sua c'è stata questa sensazione, mi viene da pensare che in Veneto sono messi peggio.
No, che senso. Hanno un altro modo di suonare, non vuol dire.
No, perché comunque anche qua a Milano, vedendo quello che va in giro, comunque si parla sempre di
attenzione, attenzione, in Veneto non volevo assolutamente denigrare gli artisti veneti, che sono,
no,
bellissimi.
Ma poi non è neanche questione, cioè non è che se ti dedichi a un jazz più tradizionale meriti meno rispetto di chi invece cerca di andare oltre. È chiaro che è sempre questione di concetto che c'è dietro la musica. Probabilmente oggi suonare come si suonava negli anni 50 negli Stati Uniti, cioè, perché noi comunque siamo italiani, siamo nel 2017, quindi
sì, certo,
suoniamo una musica che arriva dagli Stati Uniti, che per loro è poi nasce come musica popolare tradizionale, quindi ha una certa storia per loro. Che qui ci siano poi dei gruppi o della gente che voglia, che pretenda di addirittura di essere portavoce del vero jazz, cioè quello che loro definiscono vero jazz, alcuni, che è il bebop piuttosto che l'hard bop, e oltre non vanno, è un po'. È una cosa un po' strana, un po'
limitante anche,
un po' limitante.
Una cosa che tu non condividi, diciamo così, per non essere troppo...
Sì, sì, poi
dipende. Poi ti aspettano qua fuori, ti picchiano a sangue, sta attento.
Vorrei ricordare che siamo una trasmissione assolutamente politically correct.
A musicali, a politici, a tonali.
No, credo che vadano rispettate tutte le scelte artistiche.
Da tutti.
Da tutti, cioè appunto, esatto. Quindi non pensare di essere più bravi perché si suona una cosa piuttosto che l'altra, perché poi comunque anche chi fa il radicale a tutti i costi risulta poi anche fastidioso lui. Cioè, io sono uno che non ha problemi a suonare il Dixieland, nel mio piccolo cerco di andare avanti, di trovarmi uno stile che non sia un anacronistico.
Certo.
No, anche perché comunque anche i più innovatori comunque partono dalla tradizione, esatto. Cioè non dimentichiamolo che comunque lo studio ci vuole, di esatto. Conseguenza e non puoi ignorarlo.
Esatto, poi si capisce anche tanto, si capisce anche quanto ne sai di musica anche solo vedendoti suonare, ma non a livello tecnico, cioè ascoltando. Ci sono dischi dove dischi di musica tra virgolette più sperimentale, di jazz, che però se ascoltati bene si sentono delle cose, come per esempio lo stile di New Orleans in certi dischi di Bill Frisell degli anni 90.
Sì, certo, questi agganci al passato ci sono, è innegabile.
Esatto, cioè dove i musicisti non erano sicuramente musicisti tradizionali come Joey Baron a batteria, che è uno dei miei ispiratori. Però si sente, c'è una bellissima versione di Hackensack, che è un brano di Thelonious Monk, che è un brano che viene suonato in un disco bellissimo di Bill Frisell, non mi ricordo il titolo, però lì ci sono proprio dei richiami allo stile di New Orleans. Ma poi chiaramente sulle improvvisazioni suonano in un modo completamente fuori, stando nella struttura, con quell'idea lì, ma anche sentendo San Ra, o sentendo addirittura il free jazz di Ornette Coleman, anche lì si sentono delle cose della tradizione, o Albert Tyler, che è stato un sassofonista devastante.
Ma Miles Davis, che addirittura Davis comunque suona anche tra virgolette un repertorio più classico, nel senso della musica classica, con degli strumenti di musica classica un po' particolari, cioè almeno nel primo periodo.
Miles Davis è forse uno più di altri ad aver attraversato tutte le epoche del jazz, fino a quando è morto, perché si muore.
E ha attraversato tra l'altro anche il rock, e con questo mi aggancerei al prossimo ascolto, tra l'altro, che appunto dalla musica classica al rock sembra un salto incredibile, anche passando dal jazz ovviamente, però in effetti non è così assurdo, perché Deep Purple hanno fatto un bellissimo album, Concerto for Group Orchestra, che ha una grandissima orchestra che suona live, una roba stupenda, cosa avrei dato di tutto per essere lì. Però questa volta non ci ascoltiamo questo album, ma ci ascoltiamo Lazy.
Thank you. Thank you.
E abbiamo ascoltato un pezzo di Deep Purple, era Lazy, tratto dal disco Machine Head del 1972, in questa puntata che si chiama Talking All The Jazz, ma in realtà abbiamo mandato Ravel, abbiamo mandato i Deep Purple, tutti i pezzi che ci ha proposto Emanuele, che è qui con noi. Come mai ci hai proposto proprio i Deep Purple?
E i Deep Purple sono i miei padri spirituali, mi hanno accompagnato l'adolescenza, sono devoto e sono veramente debitore. Ho scelto questo brano perché è un brano, comunque, se riflettiamo, è molto, molto vicino alla musica blues. Siccome comunque la musica jazz prende molto anche dalla musica blues, ho voluto scegliere questo brano perché, per due motivi: uno, perché ero affezionato di Purple, e due, perché comunque si sente un sound molto molto blues, le pentatoniche, e infatti poi la struttura del brano generale è una struttura blues, tranne nelle ultime misure, che ci sono delle sostituzioni, vengono adottate il terzo grado minore e il secondo, però è una struttura blues e suonano da paura loro.
Decisamente. Senza dubbio.
Ma è una passione che anche il tuo batterista Angelo condivide, quella per i Deep Purple?
Sì.
Lapidarius.
Sì. Cioè, io sono cresciuto anch'io più con l'heavy metal, perché io ho iniziato da ragazzino, mi hanno folgorato gli Iron Maiden, quindi non sono troppo lontani dai Deep Purple. Poi negli anni ho scoperto il rock inglese come quello di Deep Purple, diciamo tra quei grandi gruppi, che forse sono tre i più grandi, Led Zeppelin, i Black Sabbath e i Deep Purple. Io forse preferisco i primissimi Black Sabbath, però poi anche lì è una lotta con i Led Zeppelin. Diciamo fra i tre, forse i Deep Purple in realtà sono quelli che mi sono piaciuti meno, ma sono un grande gruppo. Tra l'altro sono tutti Ian Paice, in realtà è il batterista che preferisco tra gli altri. Però anche lì è una bella gara con John Bonham.
Sì.
Sì, stiamo comunque parlando non degli ultimi arrivati.
Esatto.
Un braccio di ferro, diciamo, che ha vincitori entrambi, cioè durerebbe infinito, perché non ci sarebbe uno più forte dell'altro, forse.
E comunque, sì, mi piace anche il punk degli anni 70, quindi... Anzi, sabato sera c'è un bel concerto, ma non voglio fare pubblicità.
No, a proposito di concerti, tu Emanuele adesso hai programma date, serate, eventi?
E in pratica in questo periodo, siccome sono da poco a Milano, già abbiamo suonato, abbiamo fatto tre concerti, il tempo un pochettino di adattarmi
è già stato
allora,
tanto
di conoscere le persone. Sì, comunque ce ne saranno nei prossimi mesi, adesso le date non le ricordo.
Ma c'è la possibilità di individuarti su internet,
certo,
Facebook?
Sì, su Facebook Emanuele Tondo, pubblico spesso, cioè pubblico sempre i miei concerti.
E quindi seguitelo per avere appunto nuove informazioni su prossimi concerti, e tra l'altro seguite anche noi sulle nostre piattaforme social e trovate i nostri podcast su Mixcloud, iTunes, eccetera, eccetera. Bene, quindi la nostra puntata si è ridotta agli ultimi minuti e abbiamo tempo appunto per ascoltarci giusto l'ultimo brano per salutarci, e intanto appunto ringraziamo i nostri ospiti di averci raggiunto finalmente.
I problemi della diretta ogni tanto capitano. E lanciamo l'ultimo pezzo, che è Sguardo a Sud-Est.
Certo.
E ci vuoi dire due parole così in chiusura?
Sì, Sguardo a Sud-Est nasce da un viaggio mentale fatto seduto sulla sabbia guardando verso Oriente nelle bellissime spiagge salentine. Ho immaginato un pochettino il viaggio dei migranti che partono per arrivare poi in Europa. Infatti il brano è diviso in tre parti: partenza, viaggio in mare e approdo nei Balcani. Nella parte centrale si sente un sentimento veramente molto 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 cupo, di tristezza, fortissima tristezza interiore, perché c'è l'annullamento della persona che lascia la propria terra. E poi nella terza parte, nell'ultimo spezzone, invece c'è l'approdo verso l'Europa, una felicità illusoria.
Un po' come tutte le migrazioni, direi. Sì.
Diciamo che su queste riflessioni noi ci salutiamo. Ringraziamo Emanuele e Angelo che sono intervenuti nella puntata.
Grazie a voi.
E ci ascoltiamo un estratto da Sguardo a Sud-Est.
What you reap is what you sow. Talking all that jazz.